Ludovico Pavoni, 34-1849. La storia di Ludovico Pavoni è la storia di un giovane prete di nobile famiglia che in un periodo turbolento della storia bresciana si prese cura dei ragazzi emarginati, offrendo loro una casa e un lavoro. Ma raccontare così la sua vicenda significa ridurla ad un frammento quasi irrilevante di filantropia in un mondo convulso, in preda a profondi cambiamenti politici e sociali. Invece si trattò di un frammento di carità, e la carità cristiana è capace non solo di soccorrere i miseri, ma anche di intuire drammi ancora nascosti e di cominciare a fasciare ferite ancora inavvertite, ma già doloranti e pericolose. In questo senso, la carità cristiana è davvero misericordiosa, perché sa indicare nuove strade all'amore. La vita di Ludovico Pavoni fu segnata dalle guerre e dagli sconvolgimenti politici e sociali che insanguinarono l'Europa nella prima metà dell'Ottocento. La sua esistenza si colloca quasi tutta tra lo scoppio della Rivoluzione francese e quel fatidico 1848 che vedrà gli stati e le nazioni insorgere contro i governi assolutisti. Ludovico ha 12 anni quando vede la sua città accogliere festosamente le truppe napoleoniche. Liberata dallo stanco dominio della Repubblica Veneta, che dura ormai da quasi 4 secoli, infiammata dalla ventata rivoluzionaria, Brescia viene integrata dapprima nella Repubblica Cisalpina, poi nel cosiddetto Regno d'Italia, ma il cui presidente o re è sempre Napoleone Bonaparte, che poi i liberatori francesi, in nome degli immortali principi di libertà, fraternità e uguaglianza, facciano del Duomo di Brescia un magazzino di fieno per i loro cavalli e del convento di San Francesco un panificio per i soldati e del seminario un ospedale militare, non sembra preoccupare più di tanto i nuovi patrioti bresciani. E anche se il vescovo viene cacciato dalla città, se i conventi vengono soppressi e requisiti, se migliaia di giovani sono costretti a ingrossare le fila dell'esercito napoleonico e le tasse vanno alle stelle, tutto questo sembra a molti il prezzo inevitabile della libertà. Brixia ad libertatem nata, Brescia è nata per la libertà, affermavano molti con foga. Ma il sogno di libertà che allora agitava gli animi era estremamente variegato. Diverse erano le attese dei giovani nobili e colti che immaginavano nuovi scenari al loro indiscusso predominio sociale, diverse quelle dei ricchi borghesi che volevano sottrarsi ad antiche tutele ed essere garantiti e facilitati nei loro interessi, diverse le attese e i programmi delle logge massoniche che miravano alla liquidazione della Chiesa, e diverse le attese dei circoli filosofici volteriani e anticlericali che predicavano la scomparsa di ogni religione e di ogni fede. Ma tutti dicevano di aggrapparsi ai più puri ideali patriottici e risorgimentali. Il popolo minuto anelava certo a scrollarsi di dosso tasse e dazi, approvava certo l'abolizione dei privilegi dei potenti, ma sentiva l'urgenza di difendere i propri piccoli beni e le proprie antiche tradizioni. Delle guerre, sotto qualsiasi bandiera, anche quando i soldati giungevano come liberatori, e dalle leve militari che duravano anni decimando la gioventù, il popolo sempre rifuggiva, non fosse altro perché le terre diventavano accampamenti di eserciti sterminati che bisognava mantenere e dei quali era gioco forza sopportare saccheggi, stupri e sopraffazioni. La cosiddetta rivoluzione liberale importata dalla Francia era insomma inarrestabile da un lato e contraddittoria dall'altro, e non mancava di trascinarsi appresso nuovi conflitti e nuove oppressioni. Ma c'era ancora qualcosa di più grave. In quella prima metà dell'Ottocento, in cui molti sognavano e cercavano le libertà liberali, pochi si accorgevano dell'urgenza di altre e più radicali libertà sociali, inerenti al rapporto tra le classi e al mondo del lavoro, dove persistevano antiche schiavitù e se ne stavano formando di nuove e di più tragiche con l'avvento della industrializzazione. Da questo punto di vista, Ludovico Pavoni poté sembrare meno attento alle convulsioni provocate dal vento rivoluzionario che spirava dalla Francia prima e dalle lotte risorgimentali poi, anche se dal loro risultato sembrava allora dipendere il destino stesso della Chiesa. Ma in realtà Pavoni seppe collocarsi con l'istinto profetico della carità molto più avanti, cominciando ad affrontare quei conflitti basati sui diritti dell'uomo del lavoro che alcuni decenni dopo avrebbero mostrato tutta la loro urgenza e drammaticità. E questo fu appunto il suo carisma: intuire il dramma nascosto nel dramma e cominciare profeticamente ad agire. Lodovico avrebbe potuto trascorrere la giovinezza protetto dai privilegi del suo rango nobiliare, ma ebbe invece il cuore ripetutamente toccato dalla sofferenza dei più bisognosi. Dire che il ragazzo regalava spesso i suoi caldi vestiti ai poveri seminudi e che si impose di rinunciare alla caccia, suo sport preferito, per dedicarsi all'istruzione dei ragazzi della parrocchia, ai quali insegnava a leggere e scrivere senza trascurare il catechismo, sembra perfino un quadretto oleografico prevedibile. Ma intanto, nella stessa famiglia Pavoni, uno dei fratelli di Lodovico si intruppava con i rivoluzionari, sperperava il patrimonio di casa e mescolava i più accesi discorsi libertari con i bagordi più tradizionali. Non è un confronto fatto per opporre il fratello buono a quello cattivo, ma per ricordare che la scelta di Lodovico fu un atto di vera libertà, una scelta dettata non dall'ambiente, ma da un suo vero e personalissimo amore a Cristo e alla Vergine Santa, ed era ugualmente l'amore che lo portava a interessarsi della situazione dei giovanissimi operai nelle numerose officine, cartiere, fucine, telai, tintorie che si aprivano a Brescia in quegli anni e nelle quali tanti ragazzi trascorrevano intere, ininterrotte giornate di lavoro con orari e condizioni ambientali che oggi giudichiamo disumane. La vocazione al sacerdozio gli nacque nel cuore così semplicemente, mentre spendeva per i poveri e con i poveri la sua giovinezza, e dato che non c'era più il seminario, studiò le scienze sacre privatamente, facendosi aiutare da un professore di filosofia domenicano che abitava in una stanzetta del quartiere, da quando il sovrano popolo bresciano gli aveva chiuso il convento. Così il 21 febbraio 1807, in questa chiesa di San Pietro in Castello, che da un anno fungeva da seminario, anche se la diocesi era priva di vescovo ormai da 3 anni, Lodovico Pavoni poté essere ordinato sacerdote dal vescovo di Bergamo. Cominciò ad esercitare il suo apostolato aiutando alcuni vecchi saggi preti che avevano aperto in città i primi oratori giovanili. Poi decise di aprirne uno lui stesso, ma con l'intento di accogliervi esclusivamente quei poveri figli i quali, vergognandosi di apparire cenciosi e laceri alle adunanze di altre classi di gioventù, sono parole di Pavoni, se ne stavano vagabondi e oziosi nelle pubbliche piazze. Aveva scoperto che tra i bisognosi ci sono sempre quelli più miseri, quelli emarginati perfino dagli altri poveri, e decise perciò di accogliere i rifiuti degli altri, li cercò uno per uno e si fece aiutare da loro, improvvisandoli tutti operai e muratori, a costruire l'oratorio nel cortile di Sant'Orsola, dove oggi ha sede l'ospedale Fate Bene Fratelli in via Moretto. Poi dovette traslocare ripetutamente perché quegli edifici sacri, divenuti proprietà del demanio, continuavano a cambiare padrone. Ma l'oratorio si ingrandiva. Si trattava allora di un oratorio festivo e serale, dove i giovani potevano trovare tempo e spazio per una vera coltura spirituale, come la definiva egli stesso. Vi accorsero centinaia di poverelli, ragazzi, perfino giovanotti, i più socialmente disagiati, ai quali offriva un vero giorno di festa, durante il quale far loro sperimentare l'incontro, l'amicizia, la dignità, la preghiera, il divertimento lieto e sano, la possibilità di imparare la scienza della fede e le norme del buon vivere. La sua strada sembrava ormai tracciata. Quando Monsignor Gabrio Nava, il nuovo santo vescovo di Brescia, che Brescia aveva avuto finalmente in dono, se lo scelse come segretario e lo tenne in quell'ufficio per circa 6 anni, concedendogli di dedicare ai giovani solo il tempo libero. Lodovico cominciò così ad accompagnare il suo vescovo in una lunga visita pastorale a tutta la diocesi stremata da guerre senza fine. La provvidenza voleva così permettere al giovane prete di gettare uno sguardo attento su tutta la realtà diocesana e di osservare più da vicino le necessità della povera gente. Erano gli anni della grande delusione. Napoleone iniziava la sua parabola discendente, trascinando in Russia verso la morte circa 500.000 di uomini, mentre gli austriaci tornavano a premere minacciosi in Lombardia. Ad ogni cambio di regime, i nuovi governanti promettevano al popolo libertà e benessere. E il cronista annotava caustico: parlavano di libertà. Ed era tale la gara per renderci felici che già stanco e nauseato il popolo a simili commedie non badava. Quando poi i potenti di turno si assestavano, le rovine seminate per anni sembravano produrre nuove sofferenze. Nel 1816 croati, tedeschi e austriaci avevano appena rioccupata la regione che la terra stessa mostrò quasi di essere stanca di troppe devastazioni. Per 2 anni le campagne non diedero il raccolto sperato e la carestia ridusse alla fame l'intera provincia. Turbe di affamati si riversarono in città per un accattonaggio disperato e violento. Al vescovo giungevano messaggi come quello che gli inviava il parroco di Malonno, che scriveva: «Non si può non piangere, all'udire che la generalità della popolazione si pasce di fieno e non mancano di quelli che si trovano morti con le dita tra i denti». Aggiungeva che ormai la sua gente non sperava nemmeno più nei raccolti. Qui si spasima perché le erbe non crescono nei prati. Il vescovo organizzò un'imponente raccolta di aiuti e incaricò il suo segretario di distribuire tutto quello che possedeva. Quando non ci fu nient'altro, fece vendere anche il suo anello e la croce pettorale. E a chi gli faceva osservare che in quel modo alienava anche l'ultimo segno della sua autorità episcopale, rispondeva che gli bastava la croce di Cristo, che era stata di legno. Quando l'emergenza finì, nuove e più folte schiere di orfani abbandonati e di giovani sbandati riempivano le strade della città. Allora il vescovo Nava nominò il suo giovane segretario canonico della cattedrale. Era un modo di dargli credito e importanza davanti al governo austriaco per l'opera che voleva affidargli, e lo rimandò tra i poveri ragazzi che affollavano i vicoli e le piazze. Poi gli assegnò la rettoria della chiesa basilica di San Barnaba, dedicata a colui che era stato, secondo la tradizione, il glorioso apostolo e fondatore della chiesa bresciana. La proprietà era del demanio e ridotta in stato pietoso. Gli arredi erano vecchissimi, del tutto logori, consunti e inservibili, e i locali annessi erano fatiscenti. Al rettore toccava come abitazione un piccolo tugurio dove Pavoni si trasferì generosamente, cominciando ad accogliere alcuni abbandonati figlioli. Cominciò col far restaurare a sue spese, vendendo la casa avuta in eredità dai genitori, il pavimento della chiesa e l'organo, dato che la buona musica gli sembrava essenziale per l'educazione dei ragazzi. E i primi allievi li radunò, chiedendo loro aiuto nel rimettere in funzione quei vani sporchi e cadenti. Così i ragazzi si affezionarono a quell'abitazione che essi stessi avevano sistemato. Lo sguardo del giovane canonico non era più rivolto soltanto all'antico oratorio festivo che aveva fondato e che del resto continuava a funzionare ottimamente, ma seguiva i ragazzi fin là dove cercavano di guadagnarsi una vita stentata, alle prese con mestieri pesanti e con ambienti disumani, spesso distruttivi sia del corpo che dell'anima. Nelle diverse officine i giovani artigiani, molti dei quali ancora piccoli, senza protezione alcuna, trovavano quasi sempre come rovinarsi fisicamente i polmoni per l'aria irrespirabile e il calore insopportabile, con orari estenuanti, anche 12 ore al giorno, ma trovavano anche, sono parole del Pavoni, altri mantici diabolici che soffiano tutto il dì anche nelle più basse officine. Trovavano cioè la sfrontatezza dei più laidi discorsi, gli spiritosi motteggi sopra quanto va di più sacro, la perdita dell'idea del giusto e dell'onesto, il disprezzo delle leggi e di ogni autorità, l'incredulità sforzata, la perdita di ogni ritegno, l'esaltazione del vizio. Il carisma di Pavoni è esattamente descritto in un bellissimo testo biblico che egli amava particolarmente. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Questo egli voleva per i ragazzi più miserabili che le guerre e le epidemie avevano lasciato ai margini della società. Voleva essere la mano e il cuore di Dio Padre che li accoglieva. Erano, come abbiamo detto, ragazzi privi di famiglia, costretti ad affrontare la vita senza alcun sostegno e perciò privati di ogni speranza di riscatto, anzi con la certezza di essere ricacciati sempre più indietro e più in basso, laddove la società si andava disfacendo. Perciò Pavoni decise di dare loro non soltanto il tradizionale oratorio festivo, ma una famiglia capace di garantire asilo, educazione e arti, cioè una casa accogliente dove potessero trovare in forma stabile tutto ciò che loro mancava: la famiglia, la formazione, il lavoro. Sognò così di realizzare un collegio delle arti. L'espressione che fece stampare sulla sua carta da lettera era rivoluzionaria e provocante, perché abbinava assieme la parola collegio, tradizionalmente riservata agli studi e agli ambienti esclusivi dove venivano educati i figli dei nobili e dei borghesi, e la parola arti, che allora indicava i mestieri più umili e popolani. Al Pavoni l'espressione collegio delle arti piaceva molto, per due motivi: perché il suo istituto doveva avere la stessa dignità dei collegi destinati ai ragazzi benestanti, e perché le arti che egli immaginava erano sì quelle meccaniche, ma anche, senza escludere, la loro evoluzione verso le arti più belle, e le sue officine dovevano diventare anche laboratori in cui si potessero sperimentare nuove tecniche. L'avventura dell'Istituto San Barnaba cominciò nel 1821. Nel 1825 esso già accoglieva una quarantina di ragazzi distribuiti in piccoli gruppi. Alcuni imparavano il mestiere di tipografo, altri quello di stampatore al torchio o di legatore, altri quello di fabbro, di falegname o di sarto, di calzolaio. Per ogni gruppetto c'era un maestro artigiano che doveva saper trasmettere non solo la sua arte, ma ancora più un modello di persona ben realizzata sia umanamente che cristianamente. Il compito fondamentale dei maestri artigiani era quello di esserci, di offrire ai ragazzi il dono di una costante compagnia e di amarli come la pupilla dei loro occhi. Pavoni stilò le prime regole, dai tempi di preghiera a quelli riservati all'igiene personale, dalle ore dei pasti a quelle del riposo, dalle ore di lavoro a quelle di ricreazione, tutto era saggiamente organizzato per accompagnare ogni ragazzo fino al compimento della maggiore età, quando, in possesso del suo bel diploma, sarebbe stato aiutato a inserirsi nel mondo del lavoro. Col tempo, a San Barnaba ci saranno fino a 11 laboratori. Vi si aggiungerà quello degli argentieri cesellatori, quello dei tornitori, dei mobilieri, degli intagliatori. Sarà la prima esperienza in Italia di un istituto assistenziale che è contemporaneamente istituto educativo e professionale. Anche per questo Pavoni era diventato un martire della burocrazia. Gli uffici governativi e gli organismi allora preposti all'assistenza pubblica erano tradizionalmente diversi da quelli proposti all'istruzione, e i dirigenti di turno non sapevano come e dove inquadrare quello strano collegio delle arti che pretendeva essere le due cose insieme. E quando il canonico spiegava pazientemente al funzionario di turno che la sua officina era una scuola tipografica, quello lo guardava stranito e non sapeva più come orientarsi. Così le carte rimbalzavano da un ufficio all'altro e le pratiche non finivano mai. Il povero canonico doveva trascinarsi per diversi uffici senza mai ottenere risposte decisive o aiuti significativi. Molti lodavano la sua opera e ne intuivano l'importanza, ma la burocrazia era sorda e cieca. Per ottenere l'approvazione governativa della sua amata tipografia gli ci vorranno 10 anni. Ma la persuasione che quell'opera fosse grandiosa non lo abbandonava. Fino ad allora negli istituti di assistenza i ragazzi venivano obbligati a qualche lavoro, ma sempre allo scopo di rimediare qualche soldo per far sopravvivere l'opera. Pavoni sognava invece un'opera formativa globale che avvenisse educando al lavoro, educando con il lavoro. In tempi in cui il lavoro, soprattutto quello minorile, rasentava la schiavitù, Pavoni ne aveva una concezione alta. Esso non doveva essere soltanto eseguito, ma doveva dare soddisfazione a chi lo faceva e a chi lo aveva commissionato. Per la sua scuola tipografica, la prima in Italia, aveva fatto acquistare 5 bellissimi torchi a mano e lui stesso li aveva migliorati inventando delle modifiche. Il cosiddetto torchio Pavoni ottenne il 3° premio all'esposizione d'industria che si tenne a Brescia nel 1832. Si va dicendo che voglia erigere una splendidissima tipografia, si sussurrava in città, e aggiungevano con divertito stupore: il canonico è tipografo. E la diceria corrispondeva perfettamente alla realtà, dato che il nobile canonico Pavoni non disdegnava di farsi, quando era necessario, correttore di bozze, venditore di libri al banco di San Barnaba, magazziniere, contabile. E sarà guardandolo che i suoi ragazzi impareranno ad amare il lavoro e a comprenderne l'alta dignità. Impareranno anche a diventare imprenditori, quando si accorgeranno che il loro amorevole padre si dimostrava capace di inventare perfino la vendita di libri per corrispondenza, la sottoscrizione di abbonamenti librari, la distribuzione di testi in libreria. Ma quando da lì usciranno i primi libri, i ragazzi del Pavoni avranno la fierezza di figurare come gli editori che intrattengono rapporti con lettori, anche nobili, con librai e distributori, inviando perfino delle copie gratuite in omaggio. Lo stesso famoso torchio era stato presentato all'esposizione come manifattura prodotta dagli alunni del Pio Istituto San Barnaba, ai quali fu intestato il premio. Tra tutte le attività, Pavoni preferiva quella tipografica perché offriva ai suoi poverissimi ragazzi, tutti di bassissimo livello sociale, che sembravano predestinati a retrocedere sempre di più, di innalzarsi in dignità praticando un'arte nobile. Ma intanto anche i suoi giovani falegnami avranno il vanto davanti a tutta la città di essere i costruttori della bussola del Duomo Nuovo, e molte chiese si vanteranno di possedere arredi sacri prodotti dai suoi argentieri. Nei riguardi dei suoi maestri artigiani, inoltre, Pavoni dimostrò di sapere anticipare quasi tutto ciò che i lavoratori avrebbero acquisito in seguito, solo con decenni e decenni di lotte sindacali. Ad essi il Pavoni riconosceva il diritto allo stipendio mensile, con un salario familiare, l'assistenza in caso di malattia o invalidità, il trattamento di vecchiaia, la partecipazione agli utili di impresa. Ma intanto anche i suoi giovani fra le falegnami avranno il vanto davanti a tutta la città di essere i costruttori della bussola del Duomo Nuovo, e molte chiese si vanteranno di possedere arredi sacri prodotti dai suoi argentieri. Nei riguardi dei suoi maestri artigiani, inoltre, Pavoni dimostrò di sapere anticipare quasi tutto ciò che i lavoratori avrebbero acquisito in seguito, solo con decenni e decenni di lotte sindacali. Ad essi il Pavoni riconosceva il diritto allo stipendio mensile, con un salario familiare, l'assistenza in caso di malattia o invalidità, il trattamento di vecchiaia, la partecipazione agli utili di impresa in base al bilancio trimestrale, il licenziamento solo per giusta causa, con 6 mesi di preavviso. Oggi possiamo ascoltare queste parole con indifferenza, come se fossero ovvie. Ma siamo nella prima metà dell'Ottocento, quando i diritti dei lavoratori erano quasi ignorati. Nella vita di Pavone non ci sono molti miracoli né grandi manifestazioni di santità. Dicevano di lui che quasi non pareva santo, tanto la sua estrema dolcezza e bontà sembravano naturali, ma il fatto che egli sapesse allora riconoscere queste verità umane e sociali vale più di tanti miracoli e può trasmettere altrettanta commozione spirituale. D'altra parte, che egli potesse permettersi tanta liberalità, pur essendo continuamente sommerso da necessità economiche, lo si può spiegare solo con la sua infantile e assoluta fiducia nella provvidenza. Quando in casa non c'era più niente da mangiare, perché il fornaio e il macellaio avevano rifiutato di far credito, il canonico si fermava in silenzio. «Che si fa?» gli dicevano. «Aspetto», rispondeva. E la provvidenza non mancava mai di inviare qualche inatteso benefattore che risolveva il dramma. Un giorno, che la situazione si presentava più grave del solito, lo videro agire con più decisione. Si recò in chiesa, bussò alla porta del tabernacolo. «Gesù, non abbiamo più niente da mettere in tavola». E dopo un po' arrivò un ragazzo dall'evidente aspetto signorile che portava un bel mucchietto di marenghi per il signor canonico. Verrebbe da sorridere se non fosse che episodi simili sono raccontati in moltissime biografie di santi, al punto di farci pensare una volta di più che lo straordinario diventa ordinario in maniera direttamente proporzionale a quanto l'ordinario diventa straordinario. In momenti di particolare difficoltà, i suoi collaboratori lo vedevano quasi gioioso, tanto era sicuro che l'aiuto non gli sarebbe mancato. Circolava, anzi, tra i suoi giovani una battuta. Quando lo vedevano che prendeva le misure per gli ampliamenti murari necessari allo sviluppo dei suoi laboratori, si dicevano l'un l'altro: «Ha il metro in mano, si vede che non ha un quattrino». In questo rassomigliava al Cottolengo, a Don Bosco e a tanti altri santi che in momenti di difficoltà pensavano di non avere abbastanza fede nella provvidenza e si affrettavano subito a fare nuovi progetti di carità. Ed è giusto qui ricordare che a Don Bosco l'idea di aprire le sue officine scuola per i ragazzi abbandonati di Torino la diede Antonio Rosmini, che era venuto a conoscenza di quello che il canonico Pavoni aveva fatto a Brescia 30 anni prima. Anche il famoso metodo preventivo di Don Bosco era stato anticipato dal Pavoni, che aveva interamente fondato la sua azione educativa sul trinomio religione, amorevolezza, ragione. E in un'epoca in cui la costrizione sociale, la costrizione fisica era un fattore dominante nella educazione dei cosiddetti giovani discoli, e quelli di Pavoni rientravano tutti in questa categoria, desta ammirazione che negli scritti di lui si trovi questa indicazione pedagogica: lascia la sferza a chi vuole, perché la sferza dell'uomo deve essere la sua ragione. Si spiega così che uno studioso salesiano ami definire Pavoni il Don Bosco di Brescia e Don Bosco il Pavoni di Torino. Quale forse l'amorevolezza di Pavoni verso i suoi ragazzi, è raccontata in tutte le testimonianze di coloro che lo conobbero, ma forse basta dare risalto il racconto di chi lo vide attorniato da turbe di fanciulli abbandonati e spauriti, quando la città conobbe una delle più spaventose epidemie. Chi non ha visto Brescia invasa dal colera del 1836 non sa cosa sia spavento, confusione di una città. Così si esprimeva un cronista del tempo per narrare quei giorni in cui, su una popolazione di circa 30.000 abitanti, ne furono colpiti dal colera più di 3.000 e si contarono in pochi mesi 1.613 morti, per non parlare delle case date alle fiamme nella speranza di disinfestarle dal colera. E mentre in città restavano solo i più deboli, perché i benestanti fuggivano nelle case di campagna, e le strade si riempivano ancora di ragazzi divenuti improvvisamente orfani, Pavoni aprì le porte del suo istituto sovvertendo ogni programma, al punto di raddoppiare il numero dei fanciulli, proprio mentre a causa della sciagura le commesse di lavoro diminuivano a precipizio. Ed ecco il racconto di un testimone. Un giorno lo vidi circondato da 5 o 6 nuovi fanciulli condottogli nell'istituto. Come erano sparuti i piccini, il dolore di aver perduto quali il padre, quali la madre, l'estrema povertà di quella perdita li aveva così ridotti. Il canonico li accarezzava, li interrogava, lacrimando sui casi loro avvenuti, e tutti in quel giorno li fece suoi. Tutti in quel giorno li fece suoi. Basta questa espressione a descrivere la sua anima e la sua opera, e a chi gli chiedeva come sperasse di mantenere quella nuova turba di fanciulli che gli era entrata in casa, rispose che egli aveva impegnato il Signore a mantenere quei nuovi infelici accolti in suo nome. Poi consegnava i nuovi arrivati agli altri ragazzi raccomandando: fateli giocare con voi, ce li manda il Signore. Intanto, proprio in quell'anno, in tipografia, gli allievi più anziani stavano editando addirittura la Summa Teologica di San Tommaso. Poi, non contento d'avere la casa piena di laboratori e di giovani ospiti, accettò anche di prendersi cura dei bambini sordomuti, cercando di insegnar loro non soltanto a comunicare, come già si cominciava a fare in altri centri, ma anche a praticare un mestiere. E quando si accorse che nei laboratori artigianali i ragazzi sordomuti erano troppo svantaggiati rispetto agli altri compagni, decise di fondare per loro una colonia agricola, vendette tutto quanto gli restava dell'eredità di famiglia e acquistò il convento di Saiano che i francescani erano stati costretti ad abbandonare, un'intera collina detta il Calvario, con un santuario mariano. Assieme ai suoi piccoli sordomuti si fece di nuovo carpentiere, muratore, contadino. La casa era grande e si prestava anche per le vacanze estive dei ragazzi rimasti in città. Poi poteva servire anche ad un altro sogno più intimo che il Pavoni accarezzava da tempo. Fin dagli inizi aveva pensato che i suoi ragazzi avevano bisogno non solo di maestri ed educatori, ma di persone interamente votate a questo compito, in forza di un amore cristiano intenso e sincero, illimitato nel tempo. Pensava che alcuni dei suoi ragazzi, una volta divenuti uomini ed esperti artigiani, avrebbero deciso di restare con lui, affascinati da quella stessa opera che li aveva accolti e salvati. Alcuni avrebbero potuto diventare sacerdoti come lui, altri avrebbero continuato ad essere maestri d'arte ed educatori. E così accadde. E Pavoni si ritrovò ad essere fondatore di un nuovo istituto religioso, inventando qualcosa di inedito nella Chiesa. Certo, già esistevano nei conventi e nelle abbazie frati che diventavano preti e altri che si dedicavano al lavoro, ma sempre al servizio del convento stesso e degli altri religiosi. Pavoni invece voleva che nel suo istituto alcuni fossero preti e padri, come lo era lui, altri fossero proprio operai e maestri artigiani, ma tutti uniti in uno stesso ideale, da una stessa consacrazione per uno stesso compito. E in un tempo in cui si preferiva sopprimere gli istituti religiosi, Pavoni si trovò a inventarne uno nuovo e con modalità inedite, scontrandosi una volta di più con la lentissima ed esasperante burocrazia austriaca, alla quale spettava la prima approvazione, e poi a quella ecclesiastica, altrettanto minuziosa, sempre alle prese con funzionari che non riuscivano a capire come egli intendesse mettere assieme le cose, mettendo assieme preti e operai, tutti religiosi però, celle e laboratori, preghiere e rumore di macchine. Finalmente l'approvazione giunse nel 1847. L'8 dicembre il canonico Pavoni rinunciò alla sua carica ed emise per primo i voti religiosi, donando alla nascente congregazione tutto quanto possedeva e tutte le opere che aveva già realizzato. Era la festa dell'Immacolata. E proprio questo fu il nome che egli scelse. I suoi figli e i collaboratori si sarebbero chiamati figli di Maria Immacolata. Non era un titolo devozionale. A continuo contatto con gli orfani, Pavoni si era trovato mille volte davanti a bambini piangenti per non avere una mamma da abbracciare, e mille volte se li era portati davanti alla statua della Vergine asciugando le loro lacrime e suggerendo con tenerezza: «Vedi, anche tu hai una mamma». Ed egli aveva sempre curato che in casa i ragazzi respirassero un clima di purezza e di dolcezza propriamente materne. Fu l'ultimo dono che Pavoni poté fare ai suoi figli. Passarono pochi mesi e a Milano e Brescia scoppiò contemporaneamente la rivolta contro gli austriaci, che furono cacciati dalla città. Tutti dicevano che era finalmente giunta la primavera della patria e speravano nella guerra di indipendenza iniziata dai piemontesi, ma il gelo tornò anzitempo. Nell'agosto 1847 gli austriaci occuparono nuovamente la città, dedicandosi a una feroce repressione. Intanto Pavoni faceva il muratore a Saiano per completare la casa per i suoi ragazzi e lavorava fino allo spasimo, come se intuisse di dover far presto. Agli inizi del 1849 Brescia gemeva sotto la pressione del più feroce dei generali austriaci, mentre nelle valli si preparava una nuova insurrezione. Il 23 marzo le campane suonarono a martello. La città si riempì di barricate e gli austriaci dal castello devastarono la città con un feroce bombardamento. Iniziarono le celebri 10 giornate, che meriteranno a Brescia il titolo di Lionessa d'Italia. Ma i poveri bresciani non sapevano che dal Piemonte non sarebbe venuto nessun aiuto, perché Carlo Alberto in quello stesso giorno era già stato sconfitto a Novara. Furono 10 giorni di violenza e di passione. Quando Pavoni vide la sua chiesa di San Barnaba attorniata da barricate, radunò di notte i suoi ragazzi, caricò i più piccoli su una grande carrozza e ordinò di trasportarli al sicuro al convento di Saiano, ed egli con i più grandicelli si incamminò a piedi sotto la pioggia, una marcia di 10 chilometri, ancora più estenuante per lui già anziano e malato di asma. Giunto a destinazione, l'ultima salita su quel colle che portava il nome di Calvario sembrava attualizzare il mistero dell'ultima sofferenza di Cristo. Passò alcuni giorni divorato dalla febbre, tentando di fare ancora lezione ai piccoli sordomuti, poi dovette cedere. Morì, attorniato dai suoi figli, preoccupato per loro e straziato per le notizie che giungevano da Brescia, dove le barricate erano ormai inutilmente difese da giovani e vecchi, donne e fanciulli, nobili, popolani e sacerdoti. All'alba del 1° aprile, nell'ultima delle 10 giornate, quando la città viene letteralmente abbandonata al saccheggio delle truppe croate inferocite, Lodovico Pavoni muore, affidando alla Madonna Immacolata i suoi figli e la sua povera città. Quando alcune settimane dopo sarà possibile celebrare solennemente i suoi funerali, l'oratore dirà: «Morì lontano da Brescia e questa, stretta da assedio e da feroci battaglie, non lo sapeva. Ma quando, tra le devastazioni, gli incendi e le stragi e le tante perdite che hanno costernato la nostra città, fu ricordata la perdita dell'uomo di Dio, il nostro pensiero si riposò su questa benedetta memoria. Anche a questo servono i santi, a dare riposo a Dio e alla nostra umanità affaticata».